Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi con Paolo Morandotti del portale Ital Radio facciamo il punto della situazione delle trasmissioni in italiano e della pubblicazione che Paolo ha dedicato alle emissioni filateliche e la radio. Al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arena Po in provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Ital Radio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Credo che uno degli argomenti più cari agli appassionati del radioascolto sia quello legato sia alla numismatica che alla filateria. Credo che buona parte degli appassionati della radio, io sicuramente ricordo mio fratello, perché è di famiglia, chiaramente è un fatto di famiglia, scriveva alle radio unicamente per ricevere posta da ogni paese del mondo e per collezionare francobolli. E tu hai seguito da vicino questo aspetto relativo agli appassionati della radio, tanto è vero che ci hai fatto anche un libro, no?
Ho seguito questo aspetto da tanti anni, penso dal 95, quando ci furono tante missioni per il centenario della radio. Poi nel seguito ho affinato questa passione e mi sono iscritto anche al Centro Italiano Filatelia Tematica. Naturalmente, coniugando due passioni, sono riuscito a ottimizzare gli sforzi da questo punto di vista e farmi una piccola cultura anche filatelica. È affascinante perché, se ci pensi, la radio e i francobolli sono due mezzi di comunicazione complementari, no? Dei veri e propri media, ciascuno dei quali ha delle caratteristiche che completano quelle dell'altro, e tutte e due hanno attraversato il XX secolo e sono in declino adesso, con un destino un po' comune. Speriamo di salvarli entrambi nel lungo periodo.
Beh, questo credo che sia un po' difficile, visto oramai il disuso che c'è ultimamente per la posta tradizionale. Si scrive quasi unicamente con l'email, adesso poi ci sono le PEC, no? Addirittura anche le radio, quando scrivi a una radio una conferma ti arriva tramite email. Credi che ci sarà un completo disuso del francobollo, Paolo?
Finché ci saranno merci da far viaggiare, probabilmente no. In realtà la maggior parte dei francobolli che ricevo oggi, forse anche tu e penso la maggior parte dei nostri ascoltatori, sono proprio legati a piccole merci che possono essere spedite per posta, no? Piccoli pacchetti, lettere, materiale cartaceo e così via.
Se non erro, c'è stata una recente emissione, no, relativa anche al mondo della radio. Dicevi prima il telegrafo senza fili, è stato emesso un francobollo nuovo.
L'ultima emissione riguarda la presunta invenzione della radio di Popov. È stata emessa dalla Russia in questo periodo per il 125esimo anniversario, proprio il 7 maggio, naturalmente.
I russi sono ancora litigati con Marconi?
Credo proprio di sì, credo che non abbiano ancora giunto un compromesso, ecco, sono fermo sulla loro posizione. In realtà il primo francobollo al mondo emesso per la telegrafia senza fili è stato emesso 110 anni fa, che cosa abbastanza strana, è un francobollo del Costa Rica, cioè nessuna delle grandi nazioni che a quell'epoca si contendevano l'invenzione della radio, quindi non l'Italia, la Russia, né la Germania, né l'Inghilterra, eccetera, ma il Costa Rica, che con una serie di 6 francobolli per telegrafo, ovviamente, raffigurò una nave tra due rive, passare come si faceva all'epoca vicino a una stazione semaforica, che però era già dotata di una grande antenna per la telegrafia senza fili, e credo che sia la prima testimonianza filatelica mai apparsa su qualcosa che possiamo ricondurre alla nostra passione radiofonica. Un piccolo anniversario, insomma, da ricordare con interesse.
Ecco Paolo, io prima facevo un cappello parlando di mio fratello, però penso che parecchi appassionati della radio in passato scrivevano, io ricordo appunto questa collezione, lui scriveva moltissimo a metà anni 70, quindi gli arrivavano buste veramente pittoresche, erano veramente tappezzate di francobolli, lui scriveva molto sul Sud America, arrivavano corrispondenze dal Brasile, dal Perù, e lui poi naturalmente raccoglieva questi francobolli e li collezionava, una raccolta incredibile. Tu hai avuto modo di confrontarti per vedere che poi alla fine sono molti appassionati che fanno questo tipo di collezione, ne parlano con te?
Ma in realtà non molti, penso però che tutti abbiamo goduto di affrancature particolarmente vivaci, affascinanti, che in qualche modo, come dicevo prima, completavano il messaggio che ci arrivava via radio. Però poi c'è anche un altro aspetto, che è quello delle affrancature meccaniche, le rosse, no? Quelle impronte rosse che spesso sostituiscono
aspetto
i francobolli.
Triste, diciamo.
Ma in realtà anche loro fanno parte della filatelia, e anzi c'è un'associazione, l'Associazione Italiana Collezionisti di Affrancature Meccaniche, che proprio è specializzata in questo settore. Anche loro ci offrono una grande testimonianza di tante attività radiofoniche delle quali altrimenti avremmo perso ogni traccia. È un aspetto da non sottovalutare, quindi le nostre buste, anche quando c'era un moto di delusione vedendo che non c'erano i francobolli ma l'impronta rossa, anche queste buste appunto sono qualcosa che è valido filatelicamente, anche ormai da un punto di vista storico ha una sua importanza.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Paolo Morandotti, da Arena Po in provincia di Pavia, del portale Italradio. Stiamo parlando di francobolli legati al mondo della radio. Io a questo punto avrei anche da citare un aneddoto relativo, parlavamo prima di radio, ricordo benissimo alla radio portoghese, il programma in italiano, le signore che lavoravano, le 3 annunciatrici che lavorava al programma italiano, spesso si lamentavano perché dall'Italia arrivavano delle buste ricchissime di bei francobolli, in Italia si facevano e si fanno tuttora dei bei francobolli, e c'era una talpa nell'ufficio corrispondenza della radio portoghese che ritagliava i francobolli e chiaramente scomparivano, sulla loro scrivania arrivavano queste buste senza francobolli. Ecco, senti Paolo, ma tu oltre questo chiaramente c'è anche l'aspetto oltre la filateria, quello della numismatica, perché io ricordo benissimo, no, questi banconote italiane, soprattutto le 1000 lire con la foto di Marconi, anche le 100 lire con Marconi, no? Hai curato anche questo aspetto? Ti sei...
Sono meno ferrato in questo settore, anche se è abbastanza ricco, non quanto la filatelia. Giustamente tu ricordavi le 100 lire e anche una moneta del 500 meno comune di Marconi per il centenario, e la banconota del 2000 lire, e poi altri paesi hanno emesso monete, banconote in ricordo di alcuni scienziati che appunto hanno hanno contribuito allo sviluppo della radio. Mi vengono in mente naturalmente le molte emissioni jugoslave su Tesla. Credo che anche Popov abbia ricevuto qualche attenzione numismatica dalla Russia. Se ricordo bene, ma potrei sbagliarmi, forse anche Hertz, il fisico che in fondo è alla base della nostra passione.
Hertz, Maxwell anche, credo qualcosa del genere sia stato emesso in passato. Vogliamo un attimo passare a un altro argomento, Paolo?
Sì, certo.
Se non erro mi parlavi che bolle qualcosa in pentola per quanto riguarda il DAB, c'è un paese europeo che ha fatto lo switch off, non ne vogliamo parlare?
Sì, ormai da un po' di tempo la Norvegia ha fatto uno switch off piuttosto controverso. Bisogna dire che il Nord Europa è un bel laboratorio per capire come eventualmente si può procedere a uno switch off dall'FM a un segnale digitale. E i dati della Norvegia, sappiamo, al di là dell'acclamato successo ufficiale, sappiamo non essere stati assolutamente confortanti, con una perdita di ascolto della radio in generale, non quindi di una singola stazione ma di pubblico complessivo, intorno al 10%, che fatica ad essere recuperato, anzi sembrerebbe che non si riesca a recuperarlo.
E quindi stiamo parlando di uno switch off relativo alla modulazione di frequenza?
Sì, certo.
È passato tutto al digitale in Norvegia?
Tutto no, nel senso che nelle grandi città si è imposto lo switch off per le reti nazionali anche, ma le reti, le piccole stazioni locali anzi, possono continuare in FM, hanno avuto un boom di ascolti e questo è significativo. Cioè anticipare troppo lo switch off quando il mercato non è maturo può essere un clamoroso autogol, ma non è questo l'unico problema che si può profilare, perché anche in Svezia si sta discutendo su cosa fare del DAB. In Svezia ufficialmente non prevede di fare switch off né di incoraggiare il DAB, eppure ci sono alcuni grossi network che vorrebbero una linea più precisa su questa direzione. Il loro punto di riferimento è quello del digitale in generale, quindi anche lo streaming, no? Secondo queste tesi, se la radio non passa al digitale adesso, non riuscirà a contrapporsi la radio on air, a contrapporsi alla radio over IP, a un digitale che potrebbe essere controllato poi dai grandi gruppi tipo Google, tipo Amazon, cioè coloro che mandano nei nuovi dispositivi domestici i flussi. È un tema che probabilmente è stato posto nel modo sbagliato, perché non si capisce bene che adesso ci sia fra il DAB una posizione di forza in una nuova geografia della distribuzione, però sicuramente ci fa capire che il mondo della radio sta cominciando a affrontare in modo organico la sfida del digitale. Come l'affronterà? Forse è un po' prematuro dirlo, ma influenzerà forse la sua sopravvivenza. Che vediamo proprio nell'esempio norvegese, sbagliare i tempi significa allontanare le persone. E poi c'è sempre il 5G in agguato, 5G del quale, tanto per chiudere il circolo di questo discorso, al quale San Marino ha dedicato una moneta, mi pare l'anno scorso.
Un 5G che tutto sommato abbiamo avuto modo di appurare che non è una cosa che fa male. Diciamo, quello che può preoccupare è l'aumento dei ponti radio, ma non la tecnologia del 5G, in realtà o 4 o 5 in sostanza è la presenza, l'aumento della presenza sul territorio dei ponti radio, che può essere, diciamo, dannosa soprattutto per quelli che non vengono delocalizzati da dove le persone vivono, no? Cioè impiantare un'antenna trasmittente su un condominio è un qualcosa di deleterio e anche rischioso, perché già in passato, negli anni 90, c'erano delle circolari RAI che mettevano in guardia i tecnici che lavoravano nei pullman pesanti di ripresa, che la presenza delle microonde, in quel caso erano microonde, poteva causare addirittura il distacco della retina per chi portava le lenti a contatto. Ecco Paolo, chiaramente noi siamo di fronte, le vacanze sono oramai alle porte, Paolo, vogliamo chiudere con quello che potrebbero essere la nuova linea editoriale di Tar Radio per il prossimo anno, per settembre, per ottobre? Che cosa bolle in pentola?
Continueremo appunto ad occuparci del vecchio e del nuovo, come abbiamo sempre fatto, no? Tu hai citato alcuni potenziali problemi del 5G, continuiamo a seguire l'evoluzione delle onde medie in Italia e di quello che resta della radiodiffusione internazionale. Speriamo di continuare a non registrare brutte notizie da questo punto di vista. Quindi, come dire, la nostra linea non cambia, cambia un po' il contesto in cui ci muoviamo e noi cerchiamo di studiarlo come sempre con attenzione.
Va benissimo, Paolo Morandotti da Arena Po, in provincia di Pavia, del portale Itar Radio, grazie per essere stato con noi in trasmissione e a risentirci.
Grazie a te per l'invito, un saluto anche a chi ci ha seguito e a presto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Stretta di Zuckerberg su contenuti audio negli spot che transitano su Facebook. Mark Zuckerberg cerca di placare le polemiche e fermare la fuga della pubblicità delle grandi aziende dalla sua piattaforma. Facebook inizierà a etichettare e segnalare tipi di post che includono informazioni legate alle elezioni con un link per incoraggiare gli utenti a verificare i fatti nel nuovo hub per le elezioni. Della società, Zuckerberg annuncia anche una stretta su un'ampia categoria di contenuti d'odio nelle pubblicità, vietando ogni spot che identifica una razza, un'etnia, un orientamento sessuale o un genere come un pericolo. Non c'è alcuna eccezione per la politica in nessuna delle azioni che sto annunciando oggi, ha dichiarato il fondatore di Facebook. Ed ecco come Microsoft reagisce alla web tax, azzera il suo indotto con conseguenti perdite di posti di lavoro. La stupidità della pressione fiscale dell'Unione Europea già sta facendo danni. Anziché fornire incentivi a imprese che investono e creano posti di lavoro, impone iniqui balzelli. Infatti Microsoft sta chiudendo buona parte dei suoi negozi fisici col proposito di vendere unicamente online. La mossa costerà circa 450 milioni di dollari, prima delle imposte, e i costi si rifletteranno nel trimestre in corso che si chiude il 30 giugno. I risultati delle vendite sono maggiori online, riferisce Microsoft, che approfitta per ringraziare la sua abituale clientela. E il mondo del digitale si interroga sull'importanza del suo ruolo durante il lockdown in relazione alle vendite e in attesa che la gente possa tornare allo shopping normale. Durante il lockdown il volume totale delle ricerche online effettuate dagli utenti italiani è aumentato del 65%, con una crescita significativa del settore elettronica al consumo TV, computer, tablet e smartphone più 120% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Forte aumento per i siti di editoria e news più 61%, cibo e spesa online più 55% e formazione online 55%. Sono i risultati di una indagine di Microsoft che ha monitorato i trend sul suo motore di ricerca Bing, impennata anche per le ricerche riguardanti la cucina, la cura della casa, del giardino e alla formazione personale, quest'ultima con una crescita del 90% dei corsi online. In calo il settore del credito al consumo e delle vendite di auto, in crescita il settore dell'abbigliamento e della bellezza. Il Pentagono ha rilasciato una lista di 20 aziende che sarebbero di proprietà o sotto il controllo delle forze armate cinesi. Lo riferisce Bloomberg, secondo cui nell'elenco ci sarebbero anche il colosso delle telecomunicazioni Huawei e la società di soluzioni per videosorveglianza Xvision. Entrambe le aziende nel 2019 sono state inserite dal governo americano nella blacklist del commercio. La nuova lista include aziende detenute, controllate o affiliate al governo, alle forze armate o alla difesa cinesi, riferisce il portavoce del Pentagono, mettendo l'accento sul fatto che i cinesi confondono il confine fra settore civile e militare, cosa fondamentale quando si vuole conoscere i propri fornitori. I consumatori brasiliani non potranno utilizzare il nuovo servizio di WhatsApp che consente pagamenti e trasferimenti di denaro. Lo ha deciso la banca centrale locale, che ha ordinato a Visa e Mastercard di sospendere le attività del servizio Looper lanciato di recente dall'applicazione di messaggistica istantanea. La banca centrale ha sottolineato la necessità di valutare i rischi della nuova tecnologia, che sta venendo impiegata gradualmente in Brasile. Il gigante sudamericano è stato il primo ad essere scelto da Facebook, proprietaria di WhatsApp, per testare il servizio. Nella nota, la banca centrale ha evidenziato l'esigenza di preservare un ambiente competitivo adeguato che garantisca il funzionamento di un sistema di pagamento interoperabile, veloce, sicuro, trasparente, aperto ed economico.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. e da questi riferimenti potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.